Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentin.
Nel giorno di espiazione farai risuonare il corno in tutta la vostra terra. Dichiarerete sacro il 50° anno e proclamerete nel paese la libertà per ogni suo abitante. Sarà per voi un giubileo. Ognuno tornerà nei suoi possessi, ognuno tornerà nella sua famiglia. Sarà un giubileo il 50° anno per voi.
Con queste parole, il Levitico, terzo libro della Torah ebraica e della Bibbia cristiana, prescrive agli ebrei di celebrare ogni 50 anni un anno santo, un giubileo, con una serie di azioni tese a riequilibrare la condizione di ognuno, correggendo le disparità eccessive. Non si sa però se gli ebrei abbiano mai celebrato un giubileo davvero, trasformando i buoni propositi in realtà. Di certo, rielaborando in senso spirituale questo remoto precedente, nel Medioevo la Chiesa seppe costruire un'istituzione interamente nuova, il Giubileo cristiano, che ha attraversato i secoli ed è giunto sino a noi. Tutto cominciò nell'anno 1300. La Chiesa era guidata da un papa discusso come Bonifacio VIII, al quale Dante ha riservato le critiche più aspre. Un mondo che si avviava ormai verso la modernità era tuttavia ancora percorso da inquietudini e paure. È di questo tempo l'invenzione del purgatorio e l'introduzione della confessione. In risposta a queste preoccupazioni per la propria anima, era corsa voce tra i fedeli che nell'anno 1300 vi sarebbe stato un perdono generale per chi avesse visitato la Basilica di San Pietro. Si credeva anche, senza molto fondamento, che qualcosa di simile fosse accaduto 100 anni prima. Con grande intelligenza, proprio Bonifacio VIII sa raccogliere l'ispirazione che gli proviene dal popolo e trasformarla in un nuovo strumento al servizio della Chiesa. Attingendo alla sua ricchezza spirituale, accumulata da Cristo, dalla Madonna e dai martiri, la Chiesa concede un'indulgenza plenaria a tutti coloro che, dopo essersi pentiti, visitano le basiliche di San Pietro e Paolo in Roma. Se il pentimento e la necessaria confessione cancellano la colpa, spetta invece alla Chiesa rimettere per intero la pena con l'indulgenza, cancellando cioè quella punizione che potrebbe trattenere a lungo l'anima in purgatorio. È una concessione straordinaria. Basti pensare che è lo stesso beneficio che nei secoli precedenti era stato accordato a chi si univa alla crociata per liberare il Santo Sepolcro. Ma nel 1270 è caduta l'ultima piazzaforte dei crociati e l'indulgenza cerca e trova nuovi spazi d'applicazione. Proprio per il suo valore eccezionale, Bonifacio VIII volle che il giubileo ricorresse a distanza di un secolo, così che ogni fedele potesse goderne solo una volta nella vita. Ma presto l'intervallo si riduce a 50 anni, poi 33 come gli anni di Cristo e infine, con Papa Paolo II nel 1475, a 25 anni. Com'è tuttora. Sono però sempre possibili anni santi straordinari, come quello che ci accingiamo a vivere. E dopo un breve passaggio musicale, il nostro ospite, Giovanni Miccoli, ci aiuterà a collocarlo in una prospettiva storica di lungo periodo. Professor Giovanni Miccoli, Università di Trieste. Per cominciare, questo primo giubileo voluto da Bonifacio VIII nel 1300 ebbe successo?
Ebbe un successo grandissimo. Rispondeva a molte attese, perché in realtà la richiesta nasce per così dal basso. Tendenzialmente il successo di pellegrinaggi è notevole. Giocano molti fattori, ovviamente. per questo successo. Cioè, non c'è soltanto, come dire, la richiesta dell'indulgenza plenaria, ci sono anche altre spinte. Dopo la grande peste del 1348, come dire, c'è un desiderio, una voglia di retenzione, via dicendo, e quindi per il giubileo del 1350 e così via.
Nel concedere un'indulgenza plenaria, il Papa riafferma al tempo stesso il suo ruolo, cioè celebra quel potere al quale, come sappiamo, Bonifacio VIII era assai sensibile.
È un potere esclusivo. Del resto, però, già precedentemente si era detto che la concessione delle indulgenze erano prerogativa esclusiva del Papa. Va ricordato che prima dell'indulgenza plenaria dell'anno santo, come verrà chiamato, c'erano state varie indulgenze concesse dai papi per atti e fatti specifici. La grande indulgenza di Urbano II per i partecipanti alla crociata nel 1092. Qui siamo su un piano molto più generale, cioè c'è il pellegrinaggio, ma c'è la enfatizzazione del ruolo del Papa, primato e mediatore unico tra la grazia di Dio e gli uomini. Questo è il punto fondamentale da sottolineare.
Se il Papa e la Chiesa si pongono come unici mediatori tra Dio e gli uomini, quanto spazio rimane al rinnovamento interiore delle coscienze, che del giubileo è pure una parte importante?
Questo è un problema difficile da risolvere. Quali ricadute per il rinnovamento delle coscienze e per il rinnovamento del modo di essere cristiano hanno avuto i giubilei? Normalmente le bolle di chiusura sono trionfalistiche sugli esiti. D'altra parte però emergono anche consapevolezze che questo giubileo, al di là della richiesta appunto dell'indulgenza plenaria, va poco avanti nel rinnovamento delle coscienze. Ci sono poi testimonianze che attestano l'opposto, no? Famosa l'autobiografia di Massimo D'Azeglio, giovane spettatore del giubileo del 1825 di Leone XII, in cui parla appunto del fastidio di quei giovani intruppati a dover fare le pratiche, dicendo. Quindi su questo è molto difficile da stabilire quali ricadute. D'altra parte l'invito è, come dire, a fare opere buone, non c'è un'insistenza specifica particolare su un diverso modo di essere cristiani, come sarà invece nel giubileo previsto da Papa Francesco.
Professor Miccoli, nel Cinquecento come la riforma protestante si pone rispetto al giubileo e allo scottante problema delle indulgenze, che del giubileo sono comunque parte?
Il giubileo viene visto come un atto simoniaco di compravendita delle indulgenze. Bisogna ricordare che c'erano stati fatti che è difficile non definire scandalosi. Bonifacio IX, tra il 1390 e il 1400, aveva allargato a moltissimi paesi o diocesi la possibilità di ottenere l'indulgenza attraverso il pagamento di una lauto offerta che doveva arrivare a Roma prima dell'avvio della pratica stessa delle indulgenze. Quindi già allora, già con Bonifacio IX, fatti di questo genere vennero accusati di simonia. Il giubileo divenne uno degli elementi di rottura nella denuncia di Lutero, in quanto che si trattava di atti simoniaci per cui la grazia veniva venduta, nell'accusa di Lutero evidentemente, attraverso queste pratiche particolari e offerte particolari.
Il Concilio di Trento, nei decenni successivi, riuscì a correggere queste strutture e introdusse delle novità nella forma e nella sostanza del giubileo?
Il Concilio di Trento introduce una serie di norme, misure, eccetera, che riguardano la vita, la formazione del clero, la vita del clero, eccetera. Specificamente per quanto riguarda il giubileo, si può dire che dal Concilio di Trento in poi il giubileo, oltre a essere sempre più un'affermazione del primato papale, che era uno degli aspetti che veniva messo in discussione dalle chiese, dalle comunità protestanti, divenne anche lo strumento per convogliare verso Roma il consenso, per attestare il consenso di cui il primato romano godeva. Cioè il giubileo diventa anche una risposta diretta ai problemi, alle questioni, alle difficoltà del proprio tempo. E questo continuerà con varietà appunto di contenuti. Nel Settecento, con il giubileo di Pio VI, sarà il giubileo la risposta a quella che viene considerata appunto la cultura illuministica che rompe i legami con la Chiesa, che mette in discussione l'esistenza di Dio, che accentua tutti i processi di secolarizzazione in corso.
Siamo arrivati infatti proprio alle grandi sfide con le quali la Chiesa si deve confrontare tra 700 e 800. Lei citava giustamente l'illuminismo e venne subito dopo ovviamente il problema del rapporto con la modernità e con il liberalismo. Come viene giocato il Giubileo in questa difficile partita?
Viene giocato con difficoltà, perché l'Ottocento è un secolo in cui vengono celebrati, per le difficoltà estreme che la Chiesa di Roma sta vivendo, pochi giubilei. C'è il giubileo di Leone XII, che è appunto in piena restaurazione, 1825, un inno di trionfo e di vittoria sulla rivoluzione, ma è una vittoria in realtà molto effimera, perché la rivoluzione, nell'ottica ecclesiastica, fatto estremamente negativo, si ripropone con il 48, si ripropone col 70, c'è la perdita dello Stato temporale, la perdita di Roma, sono tutti fattori che permettono soltanto la realizzazione molto limitata e parziale di un giubileo del 1875, ad opera di Pio IX. Però in realtà quello che si accentua moltissimo è la polemica e la denuncia diretta di quella che è la situazione complessiva delle società occidentali, insomma è il pensiero intransigente che trionfa nella cultura cattolica e nello stesso magistero.
Nel 1933, l'anno dell'avvento al potere di Hitler, ci fu un giubileo straordinario, indetto da Pio XI, mentre nel 1950 si tornò alla cadenza regolare, con Papa Pio XII, il discusso pontefice che si era confrontato con la Seconda Guerra Mondiale. All'appello del Papa risposero 3 milioni di visitatori.
L'anno santo sia per tutti un anno di purificazione e di santificazione, di vita interna e di riparazione, l'anno del gran ritorno e del gran perdono.
Curiosamente, l'inno di questo giubileo del 1950 fu musicato da Mario Ruccione, lo stesso che qualche anno prima aveva composto Faccetta Nera, l'inno dell'espansione coloniale italiana. Comprensibilmente, però, dopo tante tragedie, gli atteggiamenti bellicosi lasciano ora il posto al tema della pace ritrovata.
Dopo gli anni del sangue e del dolore, il tempo dell'odio e del rancore, siamo venuti a chiedere l'amore, siamo venuti a chiedere pietà.
Professor Giovanni Miccoli, pur con tutte le inevitabili concessioni ai tempi e alle circostanze, il giubileo sembra comunque mantenere una forte continuità sino a tutto il secolo XX. In particolare, il Concilio Vaticano II precede il giubileo del 1975, indetto da Papa Paolo VI. Finalmente cambiò qualcosa con questa vicinanza col Concilio Vaticano II?
Sì, certamente, cambiarono alcune cose molto importanti. Da una parte restò ben saldo l'affermazione del ruolo papale, della prerogativa papale, del ruolo della Chiesa di Roma per la salvezza collettiva. Però il giubileo di Paolo VI risente fortemente del Concilio Vaticano II per quanto riguarda l'aspetto ecumenico. Mentre nei giubilei precedenti l'atteggiamento e la polemica verso i protestanti era molto forte, e molto forte anche un atteggiamento di disprezzo, di rifiuto e via dicendo, su questo punto cambia completamente il linguaggio e cambia l'atteggiamento, insomma, cioè c'è una disponibilità al dialogo, c'è un riconoscimento di un ruolo salvifico anche alle chiese e alle comunità staccate da Roma e via dicendo, quindi da questo punto di vista ci sono cambiamenti significativi. Resta molto forte il tema della grazia di Dio, di cui il Papa è mediatore e in qualche modo dispensatore, perché lo fa attraverso l'istituzione del Giubileo.
E questo, abbiamo visto, era davvero l'identità profonda di questa istituzione sin dal suo inizio, questo legame così forte con l'autorità papale. Veniamo all'ultimo giubileo prima di questo, proclamato da Giovanni Paolo II nel 2000 al chiudersi del secondo millennio. Fu un papa straordinario, Giovanni Paolo II, fu un giubileo altrettanto eccezionale?
Eccezionale per alcuni aspetti, molto meno e deludente per altri. Eccezionale per alcuni aspetti, si collega al giubileo la domanda di perdono per colpe del passato che Giovanni Paolo II avanza e ripropone più volte, e richiesta che si culmina nella straordinaria cerimonia del febbraio-marzo 2000, in cui appunto si alternano le voci di cardinali di domandargli perdono per varie colpe. Però attenzione! Colpe dei figli della Chiesa, come soprattutto la Congregazione Apostolica della Fede, ma lo stesso Giovanni Paolo II si affrettano poi a precisare. Colpe dei figli della Chiesa, quindi in cui la Chiesa in qualche modo viene messa al riparo, viene introdotta all'estinzione la Chiesa tutta santa che storicamente può albergare in sé peccatori. Questo, come dire, però resta, nonostante tutto, l'elemento forte di quel giubileo che segna profondamente, insomma è la prima volta un riconoscimento pubblico che suscita molte perplessità anche all'interno della gerarchia, un riconoscimento pubblico di colpe compiute nel corso della storia della Chiesa, dal processo di Galileo a certi processi inquisitoriali e via dicendo. L'aspetto meno luminoso, diciamo così, parallelamente all'indizione del giubileo, la Congregazione per la Dottrina della Fede, con il pieno avallo di Giovanni Paolo II, pubblica due documenti importanti che in qualche modo sembrano contraddire l'apertura ecumenica che restava ampia anche dopo il giubileo di Paolo VI. Sembrano contraddire l'apertura ecumenica perché nel primo si mette in discussione di poter parlare di chiese sorelle nei confronti delle chiese dell'ortodossia. Non possono essere sorelle perché in qualche modo pare di capire, non sono chiese a pieno titolo. Nel secondo documento, ancora più drastico, Dominus Iesus, viene riaffermata l'unicità salvifica della Chiesa di Roma, in qualche modo, come dire, chiudendo rispetto a una serie di aperture che erano realizzate in pieno nel corso del post-concilio.
È Misericordes sicut pater l'inno ufficiale del giubileo imminente. E veniamo dunque a questo giubileo di Papa Francesco che si apre domani. Al centro c'è la misericordia di Dio. Nulla di nuovo, sembrerebbe, dato che questo è il tema di ogni giubileo in fondo. Quindi, se consideriamo questo giubileo in una prospettiva storica, accanto a quelli che lo hanno preceduto, risalta la novità o la continuità?
Direi che, pur essendoci ovviamente elementi di continuità, cioè il fatto stesso di indire un anno santo, deve essere sottolineato la discontinuità, perché certamente il richiamo alla misericordia di Dio è presente nei testi di indizione del giubileo stesso, ma l'insistenza di Papa Francesco è soprattutto sulla misericordia dell'uomo verso gli altri uomini, cioè la misericordia che va realizzata e risvegliata nell'azione, nell'opera dei cristiani attraverso appunto il giubileo. Cioè qui sta uno degli elementi del fatto nuovo, cioè sì, la misericordia di Dio, ma soprattutto il giubileo deve stimolare, risvegliare la misericordia degli uomini e delle donne verso gli altri uomini e le altre donne. C'è il versetto di Luca 6,36, siate misericordi come il Padre, che è uno dei leitmotiv dei discorsi di Bergoglio. Poi c'è, come dire, alcuni altri aspetti che vanno sottolineati. L'annuncio stesso, che viene dato il 13 marzo, secondo anniversario dell'elezione di Bergoglio, l'inizio l'8 dicembre, che certo è l'Immacolata Concezione di Maria, ma è anche l'anniversario del Concilio del Vaticano II, quindi una volontà di continuità e di ripresa del Concilio. E poi, soprattutto direi, il taglio, il tono di una serie di affermazioni di Papa Bergoglio. quando egli presenta la bolla di indizione al Giubileo, l'accompagna con un breve discorso. Un breve discorso in cui, appunto, perché il Giubileo? Perché è il tempo che per la Chiesa di ritrovare il senso della sua missione, perché è il tempo di risvegliare la capacità di guardare l'essenziale, cioè il fatto che il messaggio di Cristo è messaggio di misericordia. Può essere in qualche modo riassunto nell'invito alla misericordia, cioè sono affermazioni fortissime che orientano l'iniziativa del Giubileo verso un'opera che sia di rinnovamento del modo di essere cristiani e insieme di rinnovamento della Chiesa, risvegliare la capacità di guardare l'essenziale, ritrovare il senso della sua missione, vuol dire che c'è qualcosa che si era perduto e che con questo Giubileo va realizzato.
Noi abbiamo visto che il peccato originale del Giubileo è sempre stata questa sua dimensione di esteriorità. Invece pare di capire questa volta c'è finalmente, dopo tanti secoli, uno sforzo di risvegliare veramente questo spazio interiore degli uomini e dei laici anche soprattutto.
Certamente, il fatto stesso di celebrarlo in tutte le diocesi della cristianità, in tutti i santuari della cristianità, mira a portare la discussione, l'ottica delle gerarchie locali, dei preti, dei fedeli, su questo tema della centralità della misericordia intesa nel senso che si è detto, cioè come elemento essenziale del Vangelo di Cristo, come strumento essenziale per contattare gli altri uomini, tutti gli altri uomini, cristiani e non cristiani.
Nel nome di Dio, misericordioso, misericorde, inizia così ogni sura del Corano, eccetto la nona. Sono tempi difficili. Questo anno santo apre anche in direzione dell'Islam?
Non c'è dubbio. Nella bolla di indizione si fa espresso riferimento al potenziamento del dialogo interreligioso, sia con l'ebraismo, sia con l'Islam. Entrambe, pur con storie diverse, centrate sul tema del riconoscimento del Dio misericordioso.
Ci avviamo alla conclusione di questa puntata di Geronimo Storia, condotta da Claudio Visentin, che potete come sempre riascoltare in podcast e sul nostro sito. Alcune proposte di lettura. Il nostro ospite, Giovanni Miccoli, ha da poco pubblicato Anno Santo, un'invenzione spettacolare, per Carocci. È una sintesi perfetta delle questioni affrontate oggi. Un testo affine, per molti aspetti, è Il Giubileo, una storia, di Alberto Melloni, la terza 2015. Arrivederci, alla prossima settimana con Geronimo Storia.